Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
Buon pomeriggio, ben ritrovati. L'appuntamento con Grand Tour. Un buon pomeriggio ad Alessandra Schepisi.
Buon pomeriggio a tutti, ciao.
Buon pomeriggio a Silvio Lorenzi.
Rieccoci, ben ritrovati.
Questa settimana siamo in Liguria e allora io vi dico che vi porto con me a conoscere la riserva dell'isola di Gallinara, che si trova di fronte ad Albenga, che è anche il comune che la amministra. E poi ci spostiamo dall'altra parte perché andremo a Tellaro, che è una delle 7 frazioni di Lerici, e anche qui conosceremo tutti i percorsi che si possono fare per unire tutte queste 7 frazioni. E poi ancora invece torneremo dall'altra parte, questa settimana è un andare e venire su tutto il territorio della Liguria, andremo ad Apricale è proprio verso il confine, un po' nell'entroterra, è un borgo piccolissimo dove non è possibile accedere con le auto e quindi ovviamente scarpe comode. E in chiusura invece vi porto con me a visitare il Museo del Vetro ad Altare, in provincia di Savona. Ale, invece con te dove andiamo a pedalare?
Eh sì, Valeria, devo dire che la Liguria è una regione che regala molte sorprese, anche per la bici. È vero che può sembrare un po' ostica, ci sono tanti dislivelli, ma ci sono percorsi spettacolari. Uno di questi, ed è una delle più belle ciclabili d'Italia, è la ciclabile del Parco Costiero della Riviera dei Fiori, ricavata da un vecchio tracciato ferroviario, e poi anche la Mare Monti nella Riviera di Levante. Ma vi porteremo anche nell'entroterra, sulla ciclovia dell'Ardesia, da Lavagna a lungo il fiume Entella, tanti giri anche noi per questa regione. Vi racconteremo infine un itinerario molto coinvolgente sulle tracce dei cantautori della scuola genovese, da De André a Gino Paoli, da Tenco a Bruno Lauzi. Si parte da Genova, si carica la bicicletta sulle funicolari, sugli ascensori, e poi si pedala fino a Nervi. Sono 18 chilometri, magari cantiamo anche una canzone. Silvio, che ne dici? Tu dove ci porti invece?
Volentieri. Cantiamo camminando per la vostra gioia, che come sempre, insomma, chiuderemo la puntata appunto camminando, e lo faremo andando alla scoperta del cammino Via Maria Longa, che è un itinerario che attraversa 2 regioni e 4 province, che dalla pianura ci conduce al mare. Si parte da Fornovo in provincia di Parma e dopo 140 chilometri si arriva a Sestri Levante, ed è un cammino praticamente nuovo che in qualche modo ha riportato alla luce antiche vie di collegamento romane che venivano appunto utilizzate anche per scambi commerciali tra il mare e la pianura. Poi scopriremo 2 percorsi di trekking da fare in giornata, una sulla bellissima isola Palmaria, siamo nel Golfo dei Poeti, quindi insomma alla Spezia, pochissime bracciate a nuoto diciamo da Porto Venere, e infine cambieremo golfo, ci sposteremo nel Golfo del Tiguglio per camminare anche noi lungo la via dell'Ardesia a Lavagna, in un territorio aspro che nei secoli è stato diciamo addomesticato grazie alla costruzione di migliaia di metri di muretti a secco e scalinate. L'Ardesia qui è una roccia insomma sedimentaria, racconta anche in qualche modo la storia di questa porzione di Liguria.
E quindi anche questa settimana il nostro buon Silvio, poco tempo ma tante cose da fare, da camminare.
Tutti direi, tutti, pure
sì,
tu.
Sempre, come sempre, perché noi non ci risparmiamo mai e non vogliamo che i nostri ascoltatori si risparmino, e quindi siamo pronti, andiamo. Una terra stretta, quella della Liguria, con le montagne alle spalle dalle quali si vede il mare. Una terra a volte difficile ma tanto affascinante e tanto ricercata, al punto che alcuni sindaci stanno pensando a come preservarla dal turismo di massa. Noi partiamo piano in questo nostro viaggio ligure, partiamo dalla riserva dell'isola di Gallinara. La riserva fa capo al comune di Albenga, con noi il sindaco Riccardo Tomatis.
Washing your face in the morning dew, island life.
Siamo nella Liguria di Ponente, nel ponente savonese, e stiamo parlando dell'isola Gallinara, che è l'isola di fronte alla città di Albenga, all'interno del comune di Albenga, che è una delle eccellenze naturalistiche più belle della Liguria.
Descriviamola un po', questa isola di Gallinara, che cos'ha di particolare?
Beh, intanto direi per prima cosa la forma, che ricorda quella di una tartaruga, e già per quello la rende particolarmente simpatica. Poi la vicinanza con la costa ed è visibile da una ampia parte di spiaggia, anche come particolarità il fatto che a seconda dalla posizione in cui si guarda assume anche delle forme diverse. E poi dal punto di vista naturalistico è veramente un esempio di macchia mediterranea incontaminata. C'è poi una componente artistica, culturale, che è rappresentata da un convento del 1600, che ovviamente ad oggi è solo rappresentato da mura e da fondamenta, però diciamo che ci sono anche dei resti molto molto interessanti.
Parliamo un po' anche della storia di questa isola, perché negli ultimi anni ha subito dei passaggi, no?
Sì, diciamo che a memoria d'uomo l'isola è sempre stata proprietà di privati. E questo per i cittadini albenganesi è sempre stato, diciamo, un motivo di dispiacere, perché non è mai stata visitabile se non in particolari e limitate occasioni. Nel 2020 invece si è venuti a conoscenza della volontà di vendere da parte dei privati l'isola a un magnate ucraino che aveva fatto un'offerta molto consistente. Su suggerimento dell'allora ministro Franceschini abbiamo esercitato il diritto di prelazione per una parte dell'isola, cioè la parte sommitale, dove esiste una bellissima villa che si chiama Villa Diana, e quindi esercitando questo diritto di prelazione oggi il comune di Albenga è entrato in possesso di una parte, di una porzione considerevole dell'isola, ma soprattutto si è evitato ancora una volta la vendita ad altri soggetti privati. Quantomeno una parte dell'isola oggi è pubblica, anche se non sono ancora state attivate quelle procedure per poterla visitare.
This is our island life.
Sea and sun, earth and sky.
Ecco, proprio qui volevo arrivare, volevo capire se in qualche modo era già fruibile o se a questo proposito avete dei progetti per il futuro.
Allora, intanto bisogna dire che ad oggi esiste una trattativa in corso tra lo Stato e i proprietari della parte che non è stata ancora acquistata per arrivare all'acquisizione completa da parte dello Stato dell'intera isola. C'è già un finanziamento che viene gestito dalla sovrintendenza ed è un finanziamento di 3 milioni di euro che prevede, oltre alla realizzazione sull'isola di un museo di archeologia subacquea, che sarebbe veramente un unicum in Italia e direi in Europa, e soprattutto la volontà di portare i servizi all'isola, perché in questo momento non c'è né l'acqua né la corrente elettrica, perché erano state tranciate da un peschereccio parecchi anni fa, molti anni fa. Ecco.
L'isola ovviamente è di fronte Albenga, di cui lei è sindaco. Spendiamo due parole anche per Albenga. Per andare a vedere l'isola ci si può fermare anche da voi.
Ma bisogna fermarsi, perché Albenga è una città d'arte, di storia, di cultura, è una città che ha un bellissimo centro storico, una zona mare altrettanto bella, ma soprattutto che negli ultimi anni è cresciuta tantissimo. La valorizzazione della città di Albenga con l'acquisizione dell'isola credo che continuerà ancora e vedrà degli ampi spazi di sviluppo, però oggi Albenga rispetto a qualche anno fa è diventata veramente un polo di attrazione sia per quanto riguarda la sua componente culturale e artistica, sia anche per il divertimento, perché il nostro centro storico si è trasformato in un punto di riferimento per i giovani soprattutto, e la zona mare è migliorata tantissimo anche perché facendo degli interventi sui moli le spiagge si sono allungate molto.
Da Albenga ci spostiamo verso il confine, nell'entroterra, e andiamo a visitare Apricale, uno di quei borghi che si dovrebbero maneggiare con cura. La bellezza deve essere a disposizione di tutti, ma usando gentilezza, anche verso i luoghi. Il primo cittadino è Silvano Pisano.
Apricale è un paese, diciamo, è un borgo che quando appare, diciamo, all'occhio del turista, quando appare all'occhio di chi percorre la nostra strada provinciale, si presenta come una cascata di case che sembra quasi impossibile che possano rimanere, diciamo, assieme, anche dal punto di vista statico e tutto. per cui già quello è un colpo d'occhio che è incredibile, ecco, secondo me. Arrivare, diciamo, all'interno del paese, arriviamo a immagini del paese, poi diventa impraticabile per qualsiasi tipo di automezzo. Pertanto è un'altra peculiarità che ormai è difficile, diciamo, da riscontrare in qualsiasi altro posto. Apricale ha mantenuto negli anni, ha mantenuto nei secoli una struttura praticamente medievale. Ancora oggi noi nella nostra piazza, inaccessibile ad ogni automezzo e ad ogni tipo di macchina, abbiamo il comune, abbiamo due chiese, abbiamo il castello museo, abbiamo i negozi, abbiamo due ristoranti, abbiamo la scuola. Abbiamo praticamente tutto ancora nell'antica piazza medievale, che non è raggiungibile che solo a piedi. Ed allora, pur essendo, diciamo, certamente ci sono delle grosse difficoltà in questo senso per molte persone, però questa è una cosa che lo caratterizza e che lo identifica in un certo qual modo, ecco.
Sindaco, parliamo un po' della storia di Apricale.
Apricale nasce in epoca preistorica. Successivamente sono passate di qui le truppe romane, diciamo, che transitavano al momento delle guerre, diciamo, con la Gallia, per cui ci sono tracce di romanità anche qui ad Apricale. Il castello di Il Borgo vengono edificati in pieno medioevo intorno all'anno 1000 dai conti di Ventimiglia. Successivamente, intorno al 1300, subentrano i Doria, che costituiscono questo marchesato, che è andato avanti poi per tanto tempo, con Dolceacqua, Perinaldo, Isola Buona ed Apricale. Nel 1523 Apricale viene distrutto dai Grimaldi di Monaco. Sono stati 500 anni giusti l'anno scorso, è venuto il principe di Monaco, ha ricordato, diciamo, questo evento, che seppur non tanto bello per noi, però fa parte, diciamo, della nostra storia. Ecco. Successivamente a questo, nel 600 e nel 700, Apricale è stato rimodulato e ricostruito ed è rimasto oggi tale e quale, come le dicevo prima, identico quasi a come era negli ultimi secoli. Non ha subito, per quanto riguarda la sua immagine, diciamo, diretta, non ha subito grandi modifiche. E da allora è stato un paese che è rimasto intatto nel tempo, ecco, un borgo intatto nel tempo, come lo definisco sempre io, ecco. And here we go, brave enough to go climbing a wall so high that no sunlight
is seen through it. Brave enough to go traveling. Ecco, lei giustamente sottolineava le peculiarità di Apricale, un borgo molto piccolo, arroccato, non è possibile transitare con le auto, ma volevo sapere se, nonostante tutto questo, voi avete delle manifestazioni di rilievo durante l'anno.
In primis una grande manifestazione, una manifestazione enorme per un piccolo paese come noi. Il Teatro della Tosse di Genova, un teatro, diciamo, riconosciuto a livello ministeriale, uno dei più importanti sicuramente della Liguria, forse anche oltre, trasferisce la sua stagione estiva ormai da 35 anni in Apricale. Per cui durante il mese di agosto il paese di Apricale si trasforma interamente in un palcoscenico. Queste rappresentazioni vengono effettuate lungo i vicoli, la compagnia sceglie un tema, questo tema si sviluppa con degli attori che recitano in postazioni diverse, gli spettatori seguono una direttiva che viene poi a completarsi all'interno, in mezzo alla piazza, come finale, che racconta, diciamo, un poema, una storia, un romanzo, così. E questo ha dato per noi un grandissimo, in questi anni, un impegno enorme, però ci ha dato anche tanta visibilità, diciamo, e anche tanto orgoglio di poter fare una cosa del genere, veramente una cosa importante. Ancora l'anno scorso abbiamo raggiunto quasi 10.000 spettatori pagati, oltre alla manifestazione che abbiamo come teatro. Questo torneo di pallone elastico, una manifestazione molto molto antica, un misto tra sport e teatro anche quello, una manifestazione che si svolge in questo borgo nel 1600, pensando questa è una cosa rarissima, ecco, ancora, una cosa incredibile e rarissima.
Sindaco, quello che si evince è che Apricale è un borgo delicato, mettiamola così. Ci sono delle accortezze particolari che deve seguire chi viene a trovarvi?
Le accortezze sono quelle legate a quello che è questo nostro mondo, dove oltre alle accortezze bisogna mantenere, diciamo, certe da preservare, come dite voi, certe cose. E quello che c'è da preservare sono in particolar modo, tutte queste piccolissime attività che esistono ancora nel borgo anche con grande difficoltà, diciamo, questi negozietti, questi pochissimi negozietti devono essere finanziati, devono essere tutelati al 100%, le nostre piccole farmacie, i nostri piccoli negozi di alimentari, il tabaccaio, la posta, tutte queste, e le scuole, in particolare le scuole dei piccoli borghi, le scuole sono quelle che fanno vivere il borgo.
Ci fermiamo solo per qualche momento, restate con noi.
Grand Tour.
Grand Tour seconda parte, siamo in Liguria, da Ponente a Levante, siamo a Lerici e siamo a Lerici per parlare delle sue 7 bellissime frazioni. Ad attirare la nostra attenzione, Tellaro. Leonardo Poletti è il sindaco di Lerici.
Hey baby, Mrs. Cole.
È una frazione particolare perché intanto nasce da una condizione particolare, cioè la condizione di noi Liguri che abbiamo vissuto per anni nel passato, nella nostra storia, difendendoci dai pirati. Insomma, quindi Tellaro nasce come luogo militare che poi ha costruito sui resti delle fortificazioni la propria chiesa, che è proprio come una nave pronta ad essere varata in mare. Cioè, quando ci sono le mareggiate abbiamo il problema che l'acqua di mare, le onde entrano dalle finestre della chiesa. Ecco, quindi questa è la peculiarità di un borgo che è una chicca veramente proiettata verso il mare, ma che ha le sue origini puramente difensive e militari.
Diciamo che Tellaro è appunto una frazione, una chicca, ma si iscrive in un contesto che di per sé è già un contesto quasi unico.
Ma sicuro, ecco, diciamo che Tellaro intanto è nell'associazione dei borghi più belli d'Italia, per noi è un po', diciamo, la punta di diamante, ma di diamanti ne abbiamo tanti. Lerici ha 7 frazioni, una più bella dell'altra, ma lo dico senza timore di smentita. Lerici ha, in sé il capoluogo, una storia marinara importante, insomma il comandante Tarabotto, che ha vinto il nastro azzurro con il transatlantico Rex, è un lericino, e a Lerici è nata e si è sviluppata anche, diciamo, la storia dei grandi comandanti di lungo corso, degli chef di bordo, e abbiamo una storia appunto marinara importantissima. Poi c'è la bellezza dei posti, insomma siamo il Golfo dei Poeti, il Golfo dei Poeti è nato qui a Lerici, precisamente a San Terenzo nel 1910, quando il Sen Benelli, nell'elogio funebre a Paolo Mantegazza, coniò la definizione dicendo appunto: beato te poeta della scienza che riposi in pace nel Golfo dei Poeti. E quindi insomma abbiamo l'orgoglio di rappresentare, di essere stati per tanto tempo il riferimento dei grandi poeti romantici europei che hanno fatto del Golfo dei Poeti insomma una meta necessaria e insostituibile nei loro grand tour. Una vacanza a Lerici è una vacanza indimenticabile, anche perché oggi abbiamo i sentieri del trekking, i sentieri del bike, tutto il Lerici Outdoor, che è un brand che abbiamo costruito e che sta cambiando un po' quella che è la percezione del turismo a Lerici, non più solo ombrellone e ristorante o passeggiata per il gelato, ma qui ci sono tante associazioni, organizzazioni che curano l'accoglienza del turista per fare sport.
Volevo tornare un momento ai sentieri, perché immagino che queste 7 frazioni sia anche possibile attraversarle magari a piedi,
certo,
tutte quante.
Attraverso i sentieri, sì. Sì, diciamo che uno immagina la Liguria, immagina il mare, immagina le spiagge. Da noi abbiamo le spiagge, non sono certamente quelle adriatiche, ma abbiamo delle bellissime spiagge dalle quali però partono anche i sentieri che poi uniscono e attraversano le nostre sette frazioni, che sono sette gioielli, ognuna con le proprie caratteristiche, quasi con delle forme dialettali anche diverse, ed è molto bello, ecco, partire, farsi un giro per i nostri sentieri che nel verde di bellissimi boschi poi si affacciano sull'azzurro del mare e portano ad attraversare i nostri paesi, dove poi è possibile anche fermarsi, pranzare e insomma conoscere la nostra cucina, che è una cucina semplice ma molto gustosa.
Altra domanda, l'ultima che volevo farle, un accenno a quelli che sono dei punti storici, architettonici di maggiore interesse.
Lerici ti offre appunto la possibilità di visitare e di conoscere un'architettura importante, cioè quella quattrocentesca e cinquecentesca del nostro castello monumentale, che fu nel 1200 costruito inizialmente dalla Repubblica Marinara di Pisa e poi fu, una volta conquistato da Genova, completamente fortificato e che costruito nel volume che si vede oggi. Poi ci sono le nostre chiese, c'è la chiesa di San Rocco a Lerici, che è la chiesa dei pellegrini che percorrevano la via Francigena e, passando da Lerici, avevano la possibilità di fermarsi e raccomandare l'anima in questo viaggio non certo semplice a Dio, all'interno di questa chiesa dedicata proprio al patrono dei pellegrini. Ma ci sono poi appunto a Tellaro l'ex oratorio in Selà, che era un vecchio monastero, poi adesso acquistato nel patrimonio del comune e che è, diciamo, una traccia storica importantissima. La chiesa di San Giorgio, che appunto è la classica chiesa ligure proprio a picco sul mare. Poi ci sono tutte la parte anche più antica, archeologica, i cosiddetti Tavanei, che sono l'entroterra del nostro comune e che rappresentano la storia più antica delle nostre tradizioni. Ad esempio c'è la cosiddetta farfalla dorata, che è un'installazione preistorica che consente al solstizio d'estate di avere il sole che entra tra due rocce e proietta una farfalla dorata su un'altra roccia.
Chiudiamo il nostro giro in provincia di Savona, ad Altare entriamo nel Museo dell'Arte Vetraria. Ci accompagna la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese.
Oggi andiamo ad Altare, in provincia di Savona, che è un paesino delizioso che a partire dal XII secolo si è sempre contraddistinto per una intensa attività e produzione vetraria, e ci andiamo appunto per questo, cioè per scoprire il Museo dell'Arte Vetraria Altarese. Questo museo in realtà parte da molto lontano dal punto di vista cronologico, cioè dal 1856, quando viene fondata la Società Artistica Vetraria, che all'epoca raggruppava le maggiori famiglie di vetrai altaresi e che era una società che inizia a creare il primo nucleo di un museo che a quell'epoca raggruppava i manufatti più importanti delle diverse produzioni locali. Nel 1978 poi il comune di Altare acquista questa collezione e dà vita alla struttura di quello che è oggi in realtà il museo. E poi nel 1982 nasce l'Istituto per lo studio del vetro e dell'arte vetraria, creato in sostanza come ente per la conservazione e la valorizzazione degli oggetti in vetro, come dire, recuperati dal primo museo privato, creato appunto all'interno della Società Artistico-Vetraria. Con questo inizia quindi la stagione moderna del nostro museo, che dopo una serie di spostamenti logistici ha trovato posto nella sede definitiva attuale, che è Villa Rosa. E qui va aperta una piccola parentesi architettonica, perché la sede del nostro museo È veramente un gioiello ed è un gioiello Liberty. È stata fatta costruire tra il 1905 e il 1906 dal curato del paese per la sorella, dalla quale la villa prende il nome, ed è stato progettato dall'allora famosissimo ingegner Campora, che ha dato vita a un esempio sul serio e veramente perfetto di architettura Liberty, che dopo un lunghissimo restauro è oggi tornata perfetta sia dal punto di vista strutturale che per quanto concerne i particolari decorativi: pavimenti, vetrate, balaustre, inferriate in ferro battuto. Got me sitting on your mantle like a little glass figurine. Why must you be so mean? Don't you know I've got better things to do? Questo fa sì che i già di per sé meravigliosi oggetti che compongono l'esposizione del nostro museo siano ulteriormente valorizzati dalla loro collocazione in questo contesto spettacolare, nel quale per me uno degli elementi più straordinari è la luce, che entra dalle innumerevoli finestre della villa, dai bellissimi bow window che la costellano, creando dei riflessi davvero incredibili. Tornando al museo vero e proprio, va detto che la collezione raggruppa ed espone opere che vanno dal 1700 sino ad oggi, non limitandosi però ai soli manufatti, ma comprendendo anche tutta una serie di interessanti strumenti che venivano e in realtà vengono ancora utilizzati per la lavorazione artigianale del vetro, e un'altrettanto interessante serie di strumenti multimediali che hanno lo scopo di illustrare le fasi ideative e realizzative che portano alla creazione di un oggetto in vetro. Questo museo, dunque, e la fondazione che ne ha a capo, non si pone soltanto l'obiettivo di far conoscere ai visitatori una serie di, peraltro splendide, abbiamo detto, oggetti in vetro, ma invece lo scopo molto più ampio di promuovere in senso stretto la cultura del vetro, di raccontarla dal punto di vista storico e tecnico, e quindi di incentivare anche i ragazzi a interessarsene e a valutare un eventuale percorso professionale in questa direzione. Non è un caso che questo museo comprenda anche al proprio interno una straordinaria biblioteca specializzata che raggruppa testi di differenti provenienze, dei quali alcuni sono anche davvero molto molto antichi. Tutti testi che riguardano l'universo del vetro, sia per quanto concerne gli aspetti storici che per quelli tecnici, artistici. Insomma, se vi piacciono il vetro e tutte le meravigliose forme che può assumere, davvero questo museo non ve lo potete perdere.
Finisce qui la seconda parte di Grand Tour, qualche istante, poi su e giù per la Liguria in bicicletta con Alessandra Schepisi.
Grand Tour.
Terza parte di Grand Tour. Alessandra, ti seguiamo in bici.
Grand Tour a ruota libera.
Una bella bici che va, silenziosa velocità, rotola la biglia e il giro d'Italia farà. Una bici non si ama, si lubrifica, si modifica, una bici si declama come una poesia per volare via.
Dalle spettacolari ciclabili a bordo mare alle salite più impegnative sulle orme della leggendaria Milano-Sanremo, alle stradine meno conosciute dell'entroterra. In questa parte di Grand Tour, come sapete, andiamo a scoprire le nostre regioni in bicicletta. Oggi parliamo della Liguria, una regione che così stretta tra le montagne e il mare viene considerata un po' ostica, un po' particolare dal punto di vista del pedale, come dire, non è una delle mete che vengono subito in mente per praticare il cicloturismo, ma invece offre una grandissima varietà di percorsi, e proprio in Liguria ci sono alcune delle più belle ciclabili d'Italia. Ci accompagna in questa scoperta Albano Marcarini, urbanista, cartografo, viaggiatore a piedi e in bicicletta, autore del blog sentieridautore.it e guidedautore.it. Buon pomeriggio Albano e ben ritrovato.
Buon pomeriggio a voi.
Come consideri la Liguria dal punto di vista del cicloturismo?
Come hai detto giustamente tu, è una regione un po' particolare, particolare gli spazi, diciamo così, pianeggianti per praticare il cicloturismo senza faticare sono abbastanza limitati, ma non per questo non si può fare, partendo magari dalla Riviera di Ponente, dove in effetti troviamo già quella che viene giustamente classificata come una delle più belle piste ciclabili d'Italia, che è la pista ciclabile del Parco Costiero della Riviera dei Fiori, ricavata sul vecchio tracciato ferroviario della ferrovia appunto litoranea. È una pista unica nel suo genere perché si affaccia direttamente al mare e sappiamo quanto è bello pedalare proprio quando trovi l'azzurro del mare da una parte, la vegetazione, le fioriture, i fiori sull'altro lato. È una pista di 28 km completamente pianeggiante, con addirittura l'alternanza di tratti all'aperto e tratti in galleria, che rendono la pedalata sicuramente suggestiva. Si può partire da Imperia e si può arrivare fino a Ospedaletti, che è il borgo che sta al di là di Sanremo. È una passeggiata in bicicletta di una giornata che si può combinare col prendere un po' di sole in spiaggia o col pranzare in una delle tante trattorie tipiche della zona.
In questi posti davanti al mare, con questi cieli sopra il mare, sin da Pavia si pensa al mare, sin da Alessandria si sente il mare.
Se andiamo sulla Riviera di Levante, quella che da Genova va verso La Spezia, ecco che troviamo anche qui una bella pista ciclabile, di nuovo realizzata sul sedime della vecchia ferrovia costiera, che si chiama Mare Monti, più breve rispetto alle altre, 5 km, ma altrettanto suggestiva perché questa ha veramente lunghi tratti in galleria e sono quelle gallerie che hanno dei grandi finestroni aperti verso il mare che consentono dunque anche delle visioni panoramiche. Percorso che collega Framura con Levanto ed è un vero spettacolo che si può fare in tutta tranquillità anche con i bambini, è una sorta di porta verso le Cinque Terre.
E noi che siamo gente di riviera, dove passano i cuori d'avvento.
Sempre nella Riviera di Levante possiamo citare anche la ciclovia dell'Ardesia. L'Ardesia è quella pietra che serve per fare le lavagne o per ricoprire i tetti degli edifici. Parte da Lavagna, sostanzialmente si interna verso le montagne ligure. Ebbene, lungo questa vallata, la Val Fontana Buona, è stata realizzata una ciclovia che prevede alcuni tratti anche su sentiero o su percorsi sterrati, altri tratti su stradine asfaltate, per una lunghezza di circa 35 km. È un viaggio in questo caso fra questi borghi dell'entroterra ligure, che sono molto belli, a partire dalle grandi ville nobiliari alle chiese barocche, al fatto che in questa valle ci sono anche le memorie di Cristoforo Colombo, che appunto si sostiene la sua famiglia provenisse e vivesse in questa vallata, ma anche per tutte le altre specialità gastronomiche, a partire dalle torte salate per arrivare ai dolci che sono particolarmente allettanti. Vi è poi il museo naturalmente dell'Ardesia e anche una piccola oasi naturale lungo il corso dell'Entella, che è il torrente appunto che bagna la Val Fontana Buona. Chi invece vuole esprimersi, diciamo così, in tono più agonistico, posso consigliare una delle storiche salite del Giro d'Italia, che è la salita al Passo del Bracco, quel valico che consente da Sestri Levante di arrivare a La Spezia, e arriva a un'altezza di circa 650 metri ed è percorso ovviamente dalla Via Aurelia, che ripercorre il tracciato ancora più antico di epoca romana della stessa strada. Florida. È una bella salita perché tutto all'interno di questo paesaggio mediterraneo, di pinete, di macchia mediterranea, con tante curve, con un dislivello assolutamente accettabile per chi è minimamente allenato, anche per chi possiede ovviamente una e-bike. Ed è stata questa salita percorsa più volte, soprattutto nelle prime edizioni del Giro d'Italia, quando i corridori dovevano dalla Toscana arrivare a Genova o viceversa.
Nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldar la gente d'altri paraggi.
E ora siamo nei vicoli di Genova, un itinerario in bicicletta molto particolare che parte dal capoluogo ligure. Ad accompagnarci sono le voci e le musiche dei tanti cantautori legati a questo territorio per vivere le atmosfere che li hanno ispirati. Un percorso cantautorale, facile, 18 chilometri, con poco dislivello, ideato da Ornella D'Alessio, giornalista di viaggio, autrice di Vie Verdi sui tracciati ferroviari dismessi, Cinque Sensi editore. Buon pomeriggio, Ornella.
Buon pomeriggio a tutte. A tutti.
E allora partiamo da Genova, anche accompagnati, come dicevo, dalle note di questi cantautori, sono davvero tanti, da Fabrizio De André, Gino Paoli, Luigi Tenco, Bruno Lauzi e tanti altri, e con la nostra bicicletta naturalmente.
Sì, sì, partiamo da Genova, hai sintetizzato perfettamente la mia piccola creazione, perché appunto essendo genovese ho pensato che poteva avere senso immaginare un itinerario che richiamasse un po' tutti i punti che nel corso degli anni sono stati denominati o decantati o proprio cantati dai grandi cantautori genovesi. Ho pensato di cominciare da Via Pre, dove c'è un posto che si chiama E-Bike Tricycle, piccola attività artigianale di noleggio bici che occupa spazi requisiti alla criminalità organizzata, quindi ha senso anche, come dire, citarli perché sono dei ragazzi che si danno molto da fare. Ed è un percorso cittadino, come hai già detto tu, piuttosto breve, di 18 chilometri, un po' su strada asfaltata e poi un po' di lastricato, mattonato, proprio pensato per facilitare i capricci genovesi di salite e discese, usando magari quei collegamenti verticali che rendono Genova anche un po' unica, gli ascensori, le funicolari, perché sono mezzi pubblici dove è possibile caricare le biciclette, e quindi è anche un mezzo di trasporto che aiuta a conoscere lo stile di vita di questa città, che è stata proprio protagonista nelle canzoni di tanti cantautori.
Una gamba qua, una gamba là, gonfi di vino, quattro pensionati mezzo avvelenati al tavolino.
Da Via Pre si parte e si arriva alla fine, si imbocca la mitica Via del Campo, che è citata ovviamente da De André nella canzone Città Vecchia, e qui proprio in Via del Campo è fondamentale una tappa fissa, Via del Campo 29R, piccolo museo ricco di memorabilia della canzone d'autore, vinili, c'è una delle chitarre di Faber. Poi da qui si può proseguire, si imbocca una stradina via San Siro, una stradina stretta con una gran bella chiesa, e qua c'è la libreria Bozzi, che è una delle più antiche d'Italia, aperta nel 1810 in via Cairoli come libreria Boeuf. E infatti proprio per questa libreria quest'anno Genova è stata la capitale italiana del libro. Sempre in bicicletta si arriva alla metà di galleria Garibaldi, da qui si prende l'ascensore di Castelletto Ponente che sbuca sul Belvedere Montaldo, quel belvedere a Castelletto da cui si domina tutta la città. Questo ascensore è a poche decine di metri da quello di Levante, che Giorgio Caproni aveva definito l'ascensore per il paradiso. Si vedono tutti i vicoli che hanno così ispirato i cantautori, ma se che penso.
C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo.
Arrivati al mercato del Carmine vale la pena di legare la bici e fare due passi alla scoperta di due piazzette veramente che nemmeno i genovesi conoscono: piazzetta della Giuggiola e piazzetta dell'Olivella. Sono veramente dei segreti in città. Tra l'altro proprio qui intorno c'è una pasticcera, Dolce Perla, che si è inventata un dolce ispirato a Dolce Nera di De André, quindi una specie di pan dolce al cacao. Si arriva alla chiesa di Santa Maria Assunta in Carignano, dove ahimè è stato dato l'ultimo saluto a Faber, e poi si vede la villa Saluzzo Bombrini, che era conosciuta come il paradiso sulla collina di Albaro. Una parte venne presa in affitto appunto dalla famiglia De André. Si scende e si imbocca la nuova ciclabile genovese, quella che arriva a Bocca d'Asse.
Con quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova, e ben sicuri mai non siamo che quel posto dove andiamo
non ci inghiotte, non torniamo più.
Pedalata dopo pedalata si prende via Rimassa, dove ha abitato Bruno Lauzi e dove addirittura la famiglia Tenco aveva una rivendita di vini. Qui si aprono i giardini delle panchine dedicate ai cantautori che frequentavano appunto questa zona, più o meno legati alla scuola genovese, genovese e non.
Via del campo c'è una graziosa, gli occhi grandi color di foglia, tutta notte sta sulla soglia, vende a tutti la stessa rosa.
Si passa davanti all'ex latteria Cinema Aurora, che oggi è un teatro, e soprattutto davanti a quel bar latteria Igea, che oggi è il bar Mini Mixing, dove negli anni 60 si trovavano proprio tutti i cantautori, tra i quali Fabrizio De André, Lauzi, Tenco, Gino Paoli, che poi si dice, anche se non è vero, però è carino da raccontare, che qua proprio Gino Paoli si sia ispirato per scrivere quella canzone Quattro Amici al Bar.
Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo.
Qui è molto tranquillo pedalare perché è la ciclabile proprio nuova, quindi si costeggia al mare, piano piano ci si può fermare con la bicicletta, far qualche tuffo, si sorpassano il baretto che era al ritrovo appunto della cricca di Faber, Vanilido, e poi piano piano si arriva a Bocca d'Asse, si passa davanti all'edificio rosso con una bella terrazza dove Paoli abitò assieme a Ciacola, quella gatta a cui dedicò appunto la canzone uscita negli anni 60. Qui si incontrava anche Villaggio, magari a prendersi un gelato alla gelateria Medea, e poi si risale e si costeggia il mare, perché questo percorso è proprio accanto al mare. Si arriva a Nervi, si può pedalare fino all'ex stazione di Sant'Ilario, dove De André immagina si è scesa a Bocca di Rosa, no? E spesso ci sono persone la sera magari che suonano la chitarra le canzoni di De André. Quindi è un po' un itinerario per scoprire un po' tutta la città, anche gli usi dei genovesi.
E allora Valeria, questa volta abbiamo mangiato poco ma abbiamo cantato tantissimo in bicicletta, quindi siamo belle cariche, pronte per la prossima parte, per sentire che cosa ci racconterà Silvio.
Assolutamente, non vogliamo mica deluderlo. Prima però le informazioni per chi è in viaggio.
Grand Tour.
Quarta parte di Grand Tour, la parola a Silvio Lorenzi.
Grand Tour, a passo libero.
I am just a man tipping on a wire, tightrope walking fool, balanced on desire.
E allora il nostro viaggio in Liguria continua, e ora continua a piedi perché andiamo alla scoperta di un cammino nuovo, quantomeno recente, perché ha visto la luce lo scorso anno, e parliamo della Via Maria Longa, un viaggio a piedi che ha la Liguria come meta finale ma che parte dalla provincia di Parma ed esattamente da Fornovo. Sono circa 140 km che ripercorrono antiche vie di comunicazione tra la pianura e il mare, che oggi ci facciamo raccontare da Carlo Serventi, ideatore di questo cammino. Buongiorno Carlo.
Ciao, buongiorno a tutti.
Partirei dall'idea, da come è nato questo cammino che per certi versi, mi viene da dire, ha una scintilla iniziale originale?
Sì, sono quelle cose che magari finché te le raccontano le persone quotidianamente non ci fai caso, poi all'improvviso in determinate situazioni diventano un po' fondamentali e fanno partire un po' a valanga tutto il discorso. Infatti stavo percorrendo un po' un sentiero che era proprio via Maria Longa per prepararmi ad un cammino. E mentre appunto passeggiavo così un po' allenato, dicevo, ma sarebbe bello anche che dalle nostre parti, insomma qua della provincia di Parma, partisse un bel cammino, un cammino ben definito, perché è vero, siamo attraversati dalla via Francigena, ma la via Francigena è talmente grandiosa che è quasi inimmaginabile pensare dove inizia e dove finisce. Sicché appunto ero su Maria Longa e mi sono ricordato che mia madre diceva che da Maria Longa passavano tantissimi pellegrini diretti al mare, e diceva, ma questa via porta al mare, non ho mai dato peso. E in quel momento appunto si è accesa una scintilla che mi ha fatto un po' partire alla ricerca di questo cammino.
E tu hai trovato le tracce dell'antico percorso, l'antico cammino?
Allora, il percorso più evidente è quello appunto che da Fornovo Taro porta a Pellegrino, ed è tutto in cresta, è una carraia larghissima che è ben definita, dopodiché però sembra perdersi, e ho dovuto fare un po' di ricerche e un po' anche cucire il percorso storico con percorsi escursionistici. E in realtà Miralonga non è che era una via che portasse direttamente al mare, era un sentiero, sì, che faceva parte di una rete viaria che, cuciti assieme, questi sentieri davano la possibilità di arrivare poi dopo a una meta finale che era appunto il mare. Mia madre diceva a Chiavari, poi in realtà ho notizie più fondate che portasse a Sestri Levante, ed è lì appunto che finisce il cammino storico escursionistico che ho tracciato.
Ma è un lavoro che hai fatto tutto da solo?
È un lavoro che ho fatto tutto da solo, e ho fatto tutto da solo nel tempo perso, sabato e domenica, facendo delle ricerche e anche sì, prendendo spunto da storici noti, trovando appunto questi sentieri, queste tracce di percorsi che davano conferma a quanto diceva mia madre, insomma.
E poi cosa si scopre lungo questo cammino?
Si scopre che comunque lungo il cammino abbiamo tanti luoghi di interesse. Da primo i luoghi storici, come ad esempio il castello di Roccalanzona, anche poi i ruderi del castello di Roccalanzona, e poi dopo anche quello di Pellegrino, di Bardi, di Compiano, e poi dopo svalicare l'Appennino e arrivare a un altro borgo interessante che è Varese Ligure, che tra l'altro è stato uno dei primi borghi a ottenere la certificazione biologica. Poi ho comunque scoperto una parte di Appennino che era quello dell'Alta Val di Vara, che era praticamente per me poco conosciuto.
Ecco, non l'abbiamo detto, il cammino è diviso in 7 tappe. E dove entriamo in Liguria e quando è che iniziamo a vedere il mare?
Allora, il mare si comincia a vedere nelle belle giornate dopo il passo delle 100 croci. Diciamo che è proprio l'ingresso nella Liguria, e nella provincia di La Spezia. Si abbandona quindi la provincia di Parma per entrare nella provincia di La Spezia, e lì si comincia già a vedere il mare, per poi dopo avere una visione più significativa nella 6ª tappa, che si entra addirittura nella provincia di Genova dal Monte Porcile, che è il punto più alto, che sono 1250 metri circa, quindi un cammino non altissimo, e da lì insomma la visuale comincia a avere determinate caratteristiche. Si vede il mare, si vedono le Apuane, si vedono l'Appennino alle spalle, insomma è di grande respiro paesaggistico anche.
Ecco, c'è qualcuno che l'ha fatto al contrario? Da Sestri verso Fornovo?
Qualcuno l'ha fatto al contrario, mi scrivono qualcuno che vuole partire al contrario, io dico per noi della pianura andare al mare è una conquista. Chi parte dal mare per andare alla pianura, insomma, arrivare di fronte alla pianura padana non è un gran spettacolo così affascinante come lo sconsiglio, insomma.
Ecco, che tipo di accoglienza troviamo lungo il percorso, invece?
Allora, lungo l'accoglienza si possono trovare degli ostelli, si possono trovare dei B&B, degli agriturismi e anche degli alberghi un po' più anche strutturati. Ce n'è un po' per tutte le esigenze, ecco. Sono più di 40 strutture che hanno aderito, alcune non sono proprio sul cammino, ma hanno dato la disponibilità a prelevare il pellegrino al punto tappa e riportarlo il giorno seguente, poi dopo nel punto in cui l'avevano preso il giorno prima.
Ok, ma è un percorso secondo te anche adatto a chi vuole fare un viaggio a piedi in solitaria?
Sì, è un percorso che adesso appunto è un percorso acerbo, perché comunque è un percorso poco ben strutturato, però insomma può essere migliorato tantissimo e può essere sicuramente adatto per tutti i tipi di pellegrini, diciamo così, che vogliono avventurarsi in un percorso anche solitario. Io l'ho fatto anche col cane, per cui è un abituato a camminare, e quindi può essere anche in bicicletta può essere fatto, tranne l'ultima tappa, che insomma ci sono dei gradoni un po' particolari che necessitano di una certa capacità ciclistica in mountain bike, però può essere fatto tranquillamente sia a piedi che in bicicletta. Sto lavorando, insomma, per farlo rendere fruibile anche agli appassionati di cavalli, sì, che diversi me lo chiedono. Sarà un po' più laborioso, perché trovare strutture che accettano i cavalli non è facile come...
No, infatti, sono esigenze leggermente diverse.
Esatto.
Ma sì. Sei riuscito a segnalarlo tutto questo percorso?
Sono riuscito a segnalarlo tutto, tra male e bene è segnalato tutto. Io consiglio sempre di scaricare la traccia GPX gratuitamente dal sito www.viamarialonga.com e che è sempre aggiornata, sempre corretta e al riparo dai vandali. Il sentiero è indicato con delle frecce gialle oppure dei bolli gialli a seconda della zona in cui ci si trova, però è tutto ben segnalato.
E una volta arrivati invece a Sestri Levante, come torniamo al punto di partenza?
La peculiarità un po' di questo percorso è che il termine di ogni tappa, quindi sia Pellegrino, che è la prima tappa, Bore, Bardi, Compiano, Varese Ligure e Bargoni, sono tutti serviti da mezzi pubblici, pertanto arrivati a Sestri con un 3 ore di treno si ritorna tranquillamente a Fornovo, dove a Fornovo c'è la possibilità di lasciare la macchina nei parcheggi. Fornovo si raggiunge tranquillamente a sua volta sia in treno oppure anche in autostrada, semplicemente con l'uscita del casale autostradale proprio di Fornovo Taro.
Allora, queste erano giusto alcune indicazioni su questo cammino. Per tutte le altre informazioni rimando al sito www.viamarialonga.com. Grazie mille a Carlo Serventi, buon cammino, a questo punto buon lavoro.
Grazie a tutti voi dell'attenzione e buona serata a tutti.
Did you know that I lost my way when I thought I'd finally found it, when I caught a glimpse of something inside, now there's no way around it.
E dopo un viaggio a piedi di una settimana, ora accorciamo distanza e impegno, direi muscolare, per andare alla scoperta di 2 percorsi di trekking da fare in Liguria e ci facciamo accompagnare ora da Luigi Bocca, guida ambientale escursionistica. Buongiorno Luigi.
Sì, buongiorno Silvio.
Allora, tante le tue proposte, le tue insomma escursioni che proponi sul tuo sito iomimuovo.org, ce ne siamo segnate due, un paio. La prima è quella che ci porta alla scoperta di un'isoletta che amo particolarmente, l'isola Palmari. Innanzitutto, dove siamo e cosa ci proponi?
Beh, mi hai scelto molto bene, tra l'altro. Beh, la Palmaria è all'estremo levante della Liguria, al confine con la Toscana, una zona di confine. Siamo nel Golfo dei Poeti e l'isola Palmari è proprio l'isola che si trova di fronte a Porto Venere.
E questa è un'isola che è caratterizzata anche da una lunga storia, insomma.
Beh sì, diciamo che oltre delle bellezze naturalistiche che lasciano senza fiato, soprattutto sul versante quello più aperto, la Palmari è molto interessante perché è stato un teatro di mille storie. Pensa che intorno a metà 800 un archeologo ha ritrovato una grotta sospesa a picco su una scogliera, quindi 30 metri mi sembra d'altezza sul mare, dove hanno ritrovato le sepolture di 14 resti umani risalenti al Neolitico, Paleolitico, compreso utensili, frecce e anche resti di animali che all'epoca, siamo in piena era glaciale, si rifugiavano appunto nei lembi della Liguria che è stata protetta dai fenomeni glaciali.
Ecco, questa è un'isola che è anche stata caratterizzata anche in anni passati da attività estrattiva, perché è ricca di portoro, che è un marmo molto pregiato, no? Ci sono ancora i segni anche di queste cave.
Sì, 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 difatti il bello è che si cammina dentro le cave e vedendo le cave dall'alto di questo marmo pregiatissimo, che ormai insomma l'estrazione è scomparsa e che abbellisce poi le chiese, soprattutto a Genova, un marmo nero con delle striature rossastre, molto molto bello e anche molto prezioso. Più è stato anche territorio quell'isola sia nell'epoca genovese, perché comunque Porto Venere è stato un baluardo nel difendere il territorio genovese dai pisani e quindi ha avuto veramente tante tante storie.
Ecco, qui all'isola di Palmari si può arrivare da Lerici, si arriva dalla Spezia, si arriva appunto da Porto Venere con un piccolo battellino che ci porta direttamente sull'isola, sono giusto qualche bracciata a nuoto di fronte a Porto Venere. Una volta sbarcati invece procediamo in senso orario.
Sì, tra l'altro già da Porto Venere si prende il battellino perché c'è anche un servizio diciamo così pubblico con un bellissimo battellino in legno piccolino in vetroresina, ma molto bello, che già ti dà l'atmosfera del viaggio, no? Perché insomma mettersi su una barca, anche solo per fare un piccolo tratto, è molto bello. E si sbarca al Terrizzo, che è questa piccola località dove sono un gruppo di case e anche un bel ristorante, e da lì consiglio il giro in senso orario, perché è proprio una progressione di cose che si vedono per arrivare poi al culmine della zona, quella lato l'altra isola più piccola, con le scogliere a picco sul mare, le cave, i luoghi di nidificazione dei gabbiani, quindi insomma è un percorso che è a crescere.
Cosa ti piace di questa escursione?
Beh, guarda, sinceramente vedo quello che poi apprezzano anche le persone che vengono con noi, è tanto la varietà enorme che trovi in poco spazio, perché in realtà parliamo di una gita che, diciamo, escluso le soste, in 3 ore se vuoi la compi, e ha 200-230 metri di dislivello, quindi non è neanche faticosa, e che è veramente ricca, perché passi da, non so, vedere una torre genovese in mezzo al mare dell'epoca appunto genovese, a dei forti del regno sabaudo, in parte restaurati, in parte abbandonati nel bosco, sembra a volte di essere nel Vietnam, nella Cambogia, no? Con questi templi invasi dalla vegetazione, per arrivare poi alle vecchie cave abbandonate dal lato più aperto sul mare, e con ancora più segni, gli scavi, ancora gli attrezzi, e infine arrivare poi sopra a queste cale meravigliose, queste pareti bianche, grigie, a picco sul mare, dove nidificano veramente migliaia e migliaia di gabbiani.
Ecco Luigi, poi un'altra località caratterizzata, mi viene da dire, dalla pietra e che ci offre la possibilità di un'escursione è Lavagna, no? Qui abbiamo cambiato golfo, siamo nel Golfo del Tiguglio, andiamo alla scoperta della Via dell'Ardesia. Da dove si parte per questa escursione?
Beh sì, quest'altro territorio è un altro territorio molto particolare della Liguria, magari anche poco conosciuto. Si parte da Lavagna, che già il nome è un programma, no? Perché insomma quindi è un territorio condizionato che è cresciuto in epoche passate grazie alla pietra nera, qui chiamavano l'oro nero, no? Quindi l'Ardesia. E la collina proprio fronte mare alle spalle di Lavagna è un'intera collina di ex cave e di Ardesia. Si parte da Lavagna, dalla Basilica di Santo Stefano. Questo è un giro un po' più impegnativo, molto bello, di un respiro ampio, sia come vedute che come cose che si incontrano. Sono circa 4 ore sempre, escluso le soste, quindi una gita quasi di una giornata intera, fatta con calma. 770 circa metri di dislivello, quindi la Liguria è erta, quindi le salite sono magari brevi ma ripide. E tutta scalinate, tutta ricca di chilometri di muretti a secco. È un territorio, sai cosa c'è? La cosa bella di questo territorio è che è un territorio completamente condizionato dal lavoro dell'uomo, okay. No? Ma è un lavoro che è riuscito a essere fatto in armonia col territorio, quindi finché è stato mantenuto e utilizzato, era un esempio veramente di, diciamo, utilizzo dell'uomo, del territorio, ma in termini naturali e, diciamo così, compatibili.
Sì, 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 sì. In qualche modo l'uomo ha modellato il territorio grazie anche all'Ardesia, no? La troviamo sotto i nostri piedi.
Beh, camminiamo quasi esclusivamente sempre su lastricati di Ardesia, con da un lato muretti a secco di Ardesia, che venivano, questa pietra veniva presa ovviamente dagli scavi, tutto fatto a mano, e il materiale di risulta veniva utilizzato per fare i muretti e le scalinate.
Che poi l'Ardesia era un po' quella che trovavamo nelle lavagne da scuola, no?
È esattamente quella, la pietra. Che, guarda, pensa che le prime estrazioni anche qua risalgono, hanno trovato a Chiavari, che è la città vicina, il paese vicino, una necropoli dell'età del ferro con delle sepolture fatte tutte di lastra di Ardesia, ovviamente tagliate a mano, irregolari, che sono custodite nel museo archeologico di Chiavari, una chicca piccolina ma è molto interessante.
Allora, queste erano solo due delle tante tue proposte di viaggio, di escursione a piedi. Per tutte le altre rimando al tuo sito www.iomimuovo.org. grazie mille Luigi Bocca, a presto.
Perfetto, grazie Silvio.
E allora ci sarebbero tante altre cose da raccontare sulla Liguria, ma Valeria, diciamo che ce le teniamo per la prossima volta.
Eh sì, a questo punto la prossima stagione, perché anche qui abbiamo doppiato anche la Liguria. Alessandra, a te il compito in chiusura di ricordare le notizie importanti.
Le notizie, appunto, potete riascoltare anche la vecchia puntata della Liguria, perché no? Ma tutte le puntate di Gran Tour a Ruota Libera dal sito di Radio 24 e dalle principali piattaforme audio sotto forma di podcast, e scriverci a grandtour@radio24.it.
Davvero solo pochi secondi per dirvi che la prossima settimana vi porteremo con noi in Piemonte. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.
Grazie a tutti e buona domenica. Ciao.
Grazie come sempre per l'ascolto. A domenica prossima.